Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Thank you. Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianaIRIB. E sempre su Instagram: Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Atene Iran rilascerebbe l'equipaggio di due petroliere greche. Arbain, circa 3 milioni di pellegrini entrati in Iraq. Ucraina sarebbe catturato un generale di alto rango russo. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi lunedì, il 12 settembre 2022. Cari amici, in primo piano, come di consueto, vi invito ad ascoltare il giornale radio, cui farà seguito una breve nota di commento. E il commento di oggi, vi ricordo, che riguarda le manifestazioni contro l'aumento del prezzo carburante in Europa. E dopodiché potete ascoltare un programma che è dedicato all'attualità di oggi. Ora amici, passiamo alle notizie. Una compagnia di navigazione greca ha sostenuto che l'Iran abbia dato il via libera al rilascio dell'equipaggio di due petroliere greche sequestrate nelle acque del Golfo Persico a maggio. Secondo l'agenzia iraniana YJC, questa compagnia greca ha reso noto che la decisione è stata presa dopo il viaggio di una delegazione greca in Iran e che oggi, proprio lunedì, i membri dell'equipaggio di Delta Poseidon e l'equipaggio di Prudent Warrior tornerebbero immediatamente nei rispettivi paesi. La notizia non è stata confermata ancora dalle autorità iraniane. In seguito al sequestro di una petroliera iraniana da parte del governo greco e alla consegna del suo petrolio agli americani, Teheran ha deciso di intraprendere azioni punitive contro la Grecia, fermando due petroliere greche nelle acque del Golfo Persico. Il capo dell'organizzazione irachena dei valichi di frontiera ha annunciato che finora circa 3 milioni di pellegrini sono entrati in Iraq attraverso i confini del paese per celebrare Arbaïn. Secondo il rapporto del sito iracheno Ars News, lunedì Omar al-Waili ha annunciato che il passaggio dei pellegrini attraverso i valichi di frontiera è in corso e il numero di pellegrini che finora sono entrati in Iraq sono 3 milioni, circa 20.000 persone sono entrate nel paese attraverso i valichi di frontiera della regione del Kurdistan. Quest'anno la cerimonia di Arbaïn si svolge dopo 2 anni di restrizione causata dalla pandemia del Covid-19. L'Arbaïn segna i 40 giorni dal martirio dell'Imam Hussein, che la pace sia su di lui, avvenuta il giorno 10 del mese di Muharram, nella giornata conosciuta come Ashura. L'evento ricorda il ritorno a Karbala dei sopravvissuti della tragedia di Ashura, in gran parte donne e bambini, sul luogo del martirio dei propri incari. E passiamo in Ucraina, in quello che viene definito dai media occidentali come l'ultimo colpo alla reputazione dell'esercito russo nella battaglia di Kharkov. Sarebbe stato catturato dall'esercito ucraino un generale russo con la facciata sanguinante. Il tenente generale russo Andrei Sichevoy sarebbe stato catturato durante la liberazione della città di Balakilia nella regione di Kharkov, Ucraina settentrionale, lo riporta il quotidiano ucraino Kiev Press. Si tratterebbe del militare russo di più alto rango ad essere catturato dalla Seconda Guerra Mondiale. In un video girato l'8 settembre si vedono soldati russi catturati dagli ucraini, tra loro un uomo che assomiglia molto all'ex comandante del gruppo ovest russo con l'uniforme da tenente colonnello. Al momento non ci sono conferme ufficiali della cattura di Sichevoy né da parte ucraina né da parte russa. Il presidente dell'Ucraina ha affermato di aver ripreso il controllo della città strategica di Izium nell'Ucraina orientale occupata dalle forze russe. Zelensky, tenendo un discorso in occasione del 200° giorno dall'inizio della guerra in Ucraina, ha annunciato la liberazione da inizio settembre di oltre 3.000 km quadrati di territorio. Il ritiro rapido da Kupchansk e Izium sembrerebbe indicare la volontà di Mosca di arretrare le sue linee di difesa, accorciando le linee di rifornimento, ma perdendo la possibilità di minacciare da nord i centri nodali della difesa ucraina nella provincia di Donetsk, incentrati intorno a Slovinsk e Kramatorsk. Nel suo discorso Zelensky ha ringraziato tutti i soldati che hanno partecipato alla riconquista del territorio nella regione di Kharkiv. L'esercito russo ha fatto una buona scelta fuggendo, ha detto. E la rotta del muro della diga della miniera di diamanti in Sudafrica ha provocato morti e feriti. Il crollo del muro della diga di una miniera nella provincia di Free State in Sudafrica ha spazzato via case e automobili domenica, ha dichiarato il governo provinciale, uccidendo 3 persone e ferendone altre 40. Il disastro si è verificato nella città mineraria di Jagers Frontier intorno alle 6 ora locale, ha detto il governo, costringendo i funzionari ad evacuare decine di residenti nelle fattorie vicine. 3 corpi sono stati recuperati, mentre 40 persone, tra cui una donna incinta e 4 individui con arti fratturati, sono stati portati in ospedale per essere curati. Il governo ha dichiarato in un comunicato che gli sforzi di ricerca e salvataggio stanno continuando nella miniera di diamanti inattiva, che un tempo era di proprietà di De Beers, un'unità di anglo-americana. Al momento della vendita della miniera e degli sterili di Jaggers Fountain nel 2010 al consorzio Super Colong, composto da investitori neri, De Beers ha dichiarato che la miniera aveva prodotto alcune delle gemme più grandi del mondo quando era attiva tra il 1870 e il 1971. E il presidente della BCE chiede scusa per gli errori commessi negli ultimi tempi dalla Banca Centrale Europea. Non è mai troppo tardi per chiedere scusa, l'ha capito anche la francese Christine Lagarde, che dall'ultimo piano dell'Euro Tower di Francoforte ha pubblicamente fatto ammenda per gli errori commessi negli ultimi tempi dalla Banca Centrale Europea. L'occasione per ammettere le proprie responsabilità è stato l'annuncio di un'altra stretta monetaria, con un aumento ulteriore dei tassi di interesse dopo quello varrato a fine luglio. Questa volta la Lagarde non si è arrampicata sugli specchi e ha ammesso pubblicamente gli errori fatti dalla stessa BCE sulle stime di crescita senza tanti giri di parole. Christian ha detto: me ne assumo la colpa perché sono il capo dell'istituzione. Abbiamo fatto gli errori nella previsione sull'inflazione come tutte le istituzioni internazionali e come molti economisti, perché è virtualmente impossibile prevedere e anche includere nei modelli il Covid-19, la guerra in Ucraina, il ricatto di energia. E gli italiani sono scesi in piazza per protestare contro l'aumento senza precedenti dei prezzi del gas e di luce e la forte inflazione in varie città italiane. I manifestanti hanno inoltre protestato contro il coinvolgimento della NATO nella guerra in Ucraina e l'ampio sostegno dell'Occidente a questo paese, definendolo la principale causa dei problemi economici dell'Italia. I romani hanno bruciato le bollette a San Basilio, a incendiare simbolicamente le fatture dentro a un bidone. Non sono stati solo i residenti nei 4.000 alloggi popolari del quartiere, lo hanno fatto anche gli studenti, i lavoratori che pagano il mutuo per l'acquisto dell'appartamento privato e che, visto l'ammontare dei rincari, denuncia Davide Angeli, un 31enne attivista del Centro Popolare San Basilio, non riescono più ad arrivare alla fine del mese. Secondo un sondaggio, il sostegno al primo ministro giapponese ha raggiunto il livello più basso da quando è entrato in carica, colpito dalla rabbia per i legami del suo partito al potere con una chiesa controversa per il funerale di Stato dell'ex leader Shinzo Abe, secondo un sondaggio di opinioni di lunedì. Il sostegno del governo è sceso al 41% dal 47% di un precedente sondaggio di fine agosto, toccando il minimo da quando Kishida ha assunto l'incarico lo scorso ottobre, identico a sondaggi simili pubblicati la scorsa settimana, in calo dal 57% di inizio luglio, ha mostrato il sondaggio. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Proteste contro l'aumento prezzo in Europa. La crisi energetica e le proteste che si intensificano in molti paesi europei, con i manifestanti che incolpano i propri governi per le conseguenze economiche delle sanzioni imposte alla Russia per via del conflitto in Ucraina. In Germania, gli oppositori dell'industria della difesa e delle forniture di armi, comprese quelle all'Ucraina, hanno organizzato un'azione di più giorni nella città tedesca di Kassel. La polizia ha valutato le loro azioni come aggressive ed ha cercato di disperderle usando secondo cartucce di gas e manganelli di gomma, coinvolto anche un elicottero durante gli scontri. Diversi agenti di polizia sono rimasti feriti. Secondo Dachwell, i manifestanti hanno colpito gli agenti di polizia con parti della barriera di un cantiere. Uno degli attivisti ha strappato l'elemento del poliziotto e lo ha lanciato attraverso il cancello. Due persone sono state arrestate e accusate di resistenza alle forze dell'ordine e di aver violato il divieto di coprirsi il viso. L'iniziatore dell'evento, l'associazione Disarm Rheinmetall, si oppone all'esportazione di armi da parte dei produttori tedeschi, in particolare in relazione alla guerra in Ucraina. Dopo due giorni i manifestanti si sono ritirati. Il 4 settembre a Colonia, azioni antigovernative e anti-ucraine. I manifestanti non sono d'accordo con la politica delle autorità a sostegno di Kiev. I manifestanti sono usciti chiedendo la messa in servizio del gasdotto Nord Stream 2 e sventolando bandiere tedesche e russe. La processione di massa partiva dalla cattedrale di Colonia per le strade della città. Migliaia di persone con bandiere russe e tedesche marciano lungo le strade principali della città al suono dei tamburi in solidarietà con la Russia e condannando la politica del governo di sostenere Kiev. Inoltre i manifestanti portano striscioni con gli slogan «Insieme siamo forti, siamo la resistenza democratica alle politiche disastrose dei vecchi partiti». Nord Stream 2 invece di un supplemento gas e via con dannose sanzioni contro l'espansione della NATO ad est. In Repubblica Ceca, a Praga, il 3 settembre ha avuto luogo una manifestazione dove i partecipanti hanno chiesto all'autorità di introdurre una politica di neutralità e di garantire l'approvvigionamento di gas al paese dalla Russia.
Sabotaggio nei territori liberati dell'Ucraina. Rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite dice che le forze armate ucraine sono guidate dagli ufficiali della NATO, ma ciò non aiuta le forze armate ucraine a sviluppare una controffensiva. Si è svolta qualche giorno fa una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla situazione in Ucraina, convocata su iniziativa degli Stati Uniti. Il rappresentante permanente della Federazione Russa, Vasily Nebenzia, ha rilasciato una serie di importanti dichiarazioni al riguardo. In particolare ha affermato che la NATO dirige manualmente le azioni dell'esercito ucraino, ha sottolineato che il regime di Kiev non fa alcun passo senza il consenso dei curatori occidentali. Ciò è confermato dall'offensiva ampiamente annunciata dalle forze armate ucraine sui territori liberati delle regioni di Kharkiv e Kherson. Per quanto ne sappiamo, anche la leadership delle forze armate ucraine si è opposta a questa follia, ma il presidente ucraino Zelensky, dopo aver parlato con i colleghi inglesi e americani, è stato irremovibile, ha detto il diplomatico russo. Ha ricordato che il rappresentante dell'intelligence militare ucraina avevano precedentemente ammesso apertamente che avrebbero coordinato tutti gli obiettivi per gli attacchi delle HIMARS MLRS americano con il Pentagono. Nebenzia ha affermato che l'Ucraina è letteralmente inondata di istruttori militari, servizi speciali e mercenari e sono state create basi di addestramento speciale in numerosi paesi europei della NATO per addestrare l'esercito ucraino.
Ricordiamo che Il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il sito parstoday.com/it.
Allo stesso tempo l'Occidente continua a pompare armi in Ucraina, il che porta a un prolungamento del conflitto, aumenta il bilancio delle vittime, ma secondo l'inviato russo non aiuta Kiev a ribaltare le sorti della campagna militare a suo favore. Ha sottolineato che le nuove consegne di armi non modificheranno gli equilibri di potere esistenti, ma solo trascineranno la fine del regime di Zelensky, mentre non si parla di alcuna svolta delle forze ucraine. Commentando le dichiarazioni di Kiev sulla presunta controffensiva riuscita nel settore meridionale del fronte, Nevenzina ha affermato che tutti questi slogan non sono veri. Dichiarazioni rumorose di Kiev sull'attacco a Kherson, che si è rivelato un fallimento e ha portato solo a numerose vittime nei ranghi delle forze armate ucraine. I tentativi di sfondare nella direzione di Zaporozhia sono necessari al regime di Zelensky per un solo scopo: caduti ucraini nel conflitto. Per chiedere nuove armi, soprattutto alla vigilia dell'ultimo incontro dei ministri della difesa della NATO a Ramstein, il regime di Zelensky ha cercato di creare almeno l'apparenza che l'Ucraina potesse attaccare. Il rappresentante permanente russo ritiene che la parte ucraina abbia condiviso apertamente tutti i suoi piani per un'offensiva contraria ai principi della strategia militare. Ciò sottolinea ancora una volta che la cosiddetta controffensiva delle forze armate ucraine è solo una parte della propaganda di Kiev e nient'altro. Il risultato di questa azione populista del regime di Zelensky fu che le terre vicine a Nikolaev, vicino a Kharkov, a Zaporozhia, sono disseminate di migliaia di corpi di soldati ucraini che sono stati mandati a morte certa e ai quali non è stato permesso di ritirarsi dai distaccamenti. Tutti i successi delle forze armate ucraine dichiarati a gran voce a Kiev consistono solo nella cattura di diversi villaggi periferici. Non si parla di alcuna svolta, ritiene il rappresentante permanente russo. Queste parole del rappresentante russo sono state criticate dai singoli esperti militari, dicendo che almeno sotto Balakleia le forze armate ucraine hanno fatto progressi. Ma a cosa porterà questo progresso su un fronte ristretto? È ancora una questione aperta. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.